You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Nuova puntata di Fantascientificast, sul ponte di comando Omar Serafini,
Claudio Serena,
Matteo Mantovanelli
e ovviamente abbiamo qui come ospite il nostro amato Cylon Prof. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti, buonasera, e ci siamo alla puntata pre-natalizia per quanto mi riguarda, che è sempre un momento un po' magico, un po' bello, no? Quindi ne approfitto per fare gli auguri a voi e ai nostri ascoltatori. Non so bene quando uscirà questa puntata, spero prima di Natale.
Ben prima di Natale.
Ben prima di Natale, quindi va benissimo, potete tenerla sotto l'albero.
Di che cosa... puntata un po' particolare, perché questa volta qui, come dire, non abbiamo fatto la solita sorpresa che sappiamo quasi all'ultimo istante di che cosa ci parli, Massimo, ma questa volta lo sappiamo prima. Direi che parliamo di un argomento un po'... diciamo particolare e, se vuoi, fa virgolette, quasi in famiglia.
Io sono molto emozionato, devo dire la verità, perché cioè, è la prima volta che esce una raccolta di racconti a cura di Massimo De Santo, che poi significa semplicemente che li ho scelti, e devo dire, appunto, come raccontavi, un po' in famiglia, perché poi è nata da questa segnalazione che mi avevi fatto tu di questa rivista inutile, un nome che all'inizio mi ha lasciato un po' perplesso, ma devo dire che alla fine poi ti entra, entra in mente, no? Ti rimane questa cosa, questo gioco di parole, che è una rivista web, esclusivamente web, credo, inutile.
E non è esclusivamente web, c'è anche una controparte cartacea che però ha dei contenuti diversi da quella web.
Ma infatti sì, ho letto che c'ha una versione stampata che si chiama Effemeridi, credo.
Quella è un'altra cosa ancora, perché Inutile in realtà è un'associazione di cui c'è la rivista, c'è un ebook per i soci che arriva una volta all'anno, c'è Effemeridi che adesso è una nuova cosa che verrà pubblicata, c'è la newsletter che si chiama Timone, c'è un sacco di cose.
Bellissimo, hai visto? Quindi c'è un intero universo inutile.
Che fra parentesi consiglio di iscriversi a Timone, perché se non sbaglio, adesso al di là della asincronicità del podcast, però è uscita ieri il primo numero di Timone.
Bene, raccontiamo allora cosa è successo. Tu, grazie a questa segnalazione, poco prima dell'estate, sono stato contattato da... mi sfugge sempre il nome, Matteo Scandolin, il quale appunto mi ha chiesto se volevo scegliere per loro una serie di racconti brevi, brevissimi, diciamo fulminanti, in modo che potessero sceglierli direttamente da Project Gutenberg, in modo da non avere problemi dei diritti d'autore, no? Project Gutenberg è quell'iniziativa per la pubblicazione di testi che ormai hanno appunto il diritto d'autore scaduto e che quindi possono essere distribuiti liberamente, gratuitamente. Io ho esplorato, conoscevo l'esistenza dell'iniziativa, ho esplorato il sito di Project Gutenberg scoprendo che nella sezione fantascienza c'era un vero e proprio tesoro, una raccolta molto numerosa di racconti brevi, principalmente di una quantità sterminata di autori, tra cui tantissimi di quelli da me amati. Quindi con grandissimo piacere ho scelto, lì è cominciato, c'è stato un momento di tensione abbastanza duro, perché io avevo scelto credo 15 o 20 racconti e lì mi hanno fatto gentilmente capire che non c'era, non c'erano i tempi tecnici per poterli tradurre. Scusami, dici Omar?
Massimo, perdonami, dicevi che sono sul progetto Gutenberg, trovi quelli, come dire, scaduti come diritti d'autore, ma trovi anche quelli che volutamente sono, certo, senza, certo, diritto?
Certo, certo, ci sono. L'iniziativa è quella di rendere disponibili dei testi che siano liberamente fruibili, no? Senza il discorso del diritto d'autore. E in particolare, quindi, c'è questa individuazione dei testi di cui è scaduto il diritto d'autore, non è stato rinnovato dagli eredi, eccetera, eccetera, e quindi viene costituita questa libreria che è molto vasta, molto ampia. Io devo dire la verità, non sapevo che ci fosse una sezione di fantascienza così ampia, dove appunto ho pescato a piene mani e è venuta fuori una scelta di un certo numero. Alla fine ne abbiamo selezionati 5 e 4 sono stati tradotti a tempo di record da, devo dire, dei bravissimi traduttori dello staff di Inutile, e sono stati pubblicati una volta alla settimana durante il mese di agosto, perché l'idea era quella di, diciamo, portarsi un po' di fantascienza sotto l'ombrellone. Dopodiché l'iniziativa che invece citiamo questa sera, che credo si aggancia a quella cosa che diceva un attimo fa Claudio, cioè che c'è un ebook annuale nel quale è stata fatta la raccolta di questi racconti con un titolo azzeccatissimo, non scelto da me, Inediti dall'epoca d'oro, veramente molto bello, a cui è stato aggiunto il quinto racconto che io avevo scelto originariamente e che però non era stato tradotto in tempo e non era stato pubblicato all'interno di questa sequenza, che è ancora disponibile sul sito della rivista Inutile, che si ritrova appunto su inutile.eu.
Sì.
Allora, quindi l'idea che mi è venuta, essendo questo per me è stato un regalo di Natale bellissimo, perché l'ho scoperto pochi giorni fa, che Matteo mi ha mandato appunto questo graditissimo omaggio segnalandomi la pubblicazione di questo ebook Inediti dall'epoca d'oro, e come raccontavo mi è scappato la lacrimuccia, che è la prima volta che ci sono racconti di fantascienza a cura di Massimo De Santo, e ho pensato di approfittarne e di parlarne qui stasera su Fantascientificast, ovviamente dicendo quelli che sono stati un po' i motivi delle mie scelte, e approfittandone quindi per invitare i nostri ascoltatori che lo ritenessero ad abbonarsi a Inutile, così possono ricevere il meraviglioso ebook in questione in regalo e possono godere soprattutto della interessante scelta narrativa che questa rivista fa ogni settimana, credo, e comunque con una frequenza abbastanza gradevole e piacevole di piccole novità editoriali, e nello stesso tempo comunque segnalare, ricordare ai nostri ascoltatori, sia che possono, se hanno voglia e tempo di esplorare questa bella raccolta che c'è su Project Gutenberg, sia di cercarsi altre opere di questi autori, che in realtà sono tutti da me già stati nominati nelle precedenti puntate di Fantascientificast. Bisogna dire che sta arrivando il momento, Omar, in cui bisogna fare una sorta di indice di accesso per vedere quello, Madonna, che abbiamo già detto, diciamo, di cose che ormai
ci dobbiamo fare la Fantascientificaspedia,
esattamente, o sul modello del wiki o di Gingillopedia di digitale.
Massimo, Massimo, non puoi dare qualche spoilerino sui racconti contenuti?
Sì, posso dire il titolo e l'autore, la mia intenzione era proprio questa, no? Di appunto dirvi le mie scelte e nello stesso tempo di accennare alle motivazioni. Non, i racconti sono quasi tutti brevissimi, sono racconti che vanno da alcuni da una pagina fino a un massimo 10-15 pagine.
Pronti via!
Quindi raccontarli, cioè appunto, mentre li descrivi, se li descrivi la trama, per molti di loro di fatto li hai già letti, quindi non si può fare, però il titolo è lo spunto, si può dire, e questo è quello che avevo intenzione di fare. E sono appunto tutti inediti dall'epoca d'oro, in un'accezione un pochettino ampia dell'epoca d'oro, e cioè di quell'epoca d'oro che ha preceduto di poco la mia nascita, è fissata... Sono tutti racconti dal 1950 al 1960, e sono stati scelti però non per motivo cronologico, ma bensì per una passione per i rispettivi autori. E il primo si intitola Canzone in chiave minore, nella traduzione italiana l'originale Song in a Minor Key, una traduzione abbastanza letterale, ed è di Catherine Lucille Moore, che io ho scelto perché è una delle scrittrici di fantascienza che in assoluto mi colpisce di più. Qui posso solo anticipare che il protagonista è Northwest Smith, spero di non aver sbagliato clamorosamente il nome.
Era giusto, era giusto.
E che per me, come dico anche nella brevissima introduzione, ognuno di questi racconti è preceduto da quattro righe, quattro scritte dal sottoscritto, in cui diciamo quello che voglio dire a chi legge il racconto è che questo personaggio dell'amore mi ha ricordato sempre dai primi momenti in cui l'ho letto, ho letto le sue storie, mi ha ricordato sempre Han Solo di Star Wars. È esattamente lo stesso tipo di personaggio, che però ovviamente era stato inventato dalla fantasia dell'amore, penso 40 o 50 anni prima dell'uscita appunto di questa serie che è tornata, no, ai nostri giorni. Credo che domani ci sia l'uscita del
oggi.
Nuovo.
Oggi.
Ah, oggi è uscito, non c'era l'anteprima stasera?
No, oggi usciva.
No, oggi, e a ieri l'anteprima.
Ah, oggi è in sala, ok, l'avete visto?
Vado sabato.
Non vogliamo fare spoiler, era solo per sapere se l'avete visto. Va bene, quindi ci risentiremo poi dopo per capire com'è andata. E quindi consiglio la lettura e la ricerca di questo Canzone in chiave minore, anche soltanto per scoprire questo personaggio, che è un personaggio ricorrente della Moore, che ci ha scritto tutta una serie di racconti brevi raccolti poi in una forma romanzata, e c'è questa ispirazione che secondo me è molto molto bella di questo avventuriero dello spazio, no? Questo ritornare dell'archetipo dell'avventuriero però nelle ambientazioni fantascientifiche che noi adoriamo. È anche il caso di dire che in particolare la scrittura della Moore per me è proprio quella tipica dell'epoca d'oro, e cioè quella che riesce a creare un'atmosfera quasi magica, no? Quella degli inizi, dei pionieri, no? Di qualcosa che veramente sta nascendo in quel momento, con tutti i pregi e i difetti di queste situazioni. Questo racconto specificamente è del 1957. A seguire un personaggio conosciutissimo dai nostri ascoltatori, perché io ormai credo di averlo citato perlomeno 50 volte, ma ne merita 50.000, che è Frederick Brown, il Frederick di Assurdo Universo. Che
però, andate a casa.
Lui è proprio il maestro dei racconti brevi, credo infatti che questo suo specifico racconto sia di 3 pagine o non di più. E che c'è da dire su Frederick Brown? Sostanzialmente dotato di una la caratteristica più marcata è quella di un'ironia spettacolare, quasi dissacrante, di questa capacità di spaziare dal romanzo. Hai citato un secondo fa Marziani andate a casa, di cui, se non ricordo male, abbiamo parlato diffusamente qualche puntata or sono. Io adoro il suo Assurdo Universo, che considero veramente uno di, quelli, sì. Di quelle cose che vanno lette in assolutamente per la fantascienza, per capire tutta la fantascienza di tutti i tempi. Non a caso è stato presentato in una raccolta di romanzi di quegli omnibus di fantascienza che un tempo faceva la Mondadori, che ormai invece sono oggetti da collezione.
Fa parentesi, tutti e due racconti senza tempo, anche perché veramente
assolutamente li puoi leggere
adesso, di una attualità incredibile, veramente
perfettamente, e che vengono l'assurdo universo viene definito la prolegomeni ad ogni futuro racconto di che voglia dirsi di fantascienza. Ho detto tutto, insomma, a questo punto vale la pena di cercare Assurdo Universo per chi non l'avesse letto e leggerselo durante le vacanze di Natale. Ma questo racconto che ho scelto del 1960 si intitola I doni dei terrestri, e è una perfetta dimostrazione di questa capacità di Brown di essere altrettanto divertente e dissacrante anche in una singola pagina. Dopodiché, a seguire, in un fuoco d'artificio spettacolare, Robert Sheckley con Fai una domanda assurda, un racconto del 1953, e si può dire che Brown e Sheckley da questo punto di vista sono diciamo, sicuramente parenti stretti, no? Perché anche Sheckley è connotato da questa capacità di ricostruire delle situazioni in cui c'è sarcasmo, ironia, dissacrazione, come strumenti per in maniera divertente, agevole, mettere in berlina e riesaminare quelle che sono le cose più particolari della nostra società. E nello stesso tempo Sheckley è capace di anche affrontare tematiche molto molto profonde, molto molto serie. Fai una domanda assurda. In realtà, lo dice il titolo stesso, è proprio un giochino costruito per condurre il lettore nell'arco di poche pagine, una decina di pagine, non è corto e potente come quello precedente di due o tre pagine di Brown, ma è una decina, una quindicina di pagine, quindi di lettura assolutamente veloce ed agevole, e per condurre il lettore in questo crescendo di... ecco, aspetta, qual è la parola giusta? Ironia, ma nello stesso tempo di questa situazione di spiazzamento della realtà. In questo momento mi sta venendo in mente, per esempio, la trilogia galattica, piuttosto che ultimamente sto vedendo Dirk Gently. Non so se l'avete visto.
No. Quello nuovo non ancora, ho visto quello vecchio.
È appena uscita su Netflix la nuova
serie. Vale la pena?
Vale la pena, secondo me.
Io ho appena finito di leggere i libri.
Vale la pena, hanno fatto una bella operazione, una bella operazione. C'è Frodo che sembra Frodo, ma diciamo, devo dire, il povero Elijah Wood, ormai che vuole fare, è condannato, e la sua faccia non può fare a meno di, cioè, c'ha i baffetti, cioè, ma non c'è niente da fare. Però devo dire che è molto bravo, mentre dico questo, per evidentemente è diventato iconico, no? Però devo dire che lui è molto bravo, in particolare in questa interpretazione mi sta piacendo assai. Benissimo, quindi Robert Sheckley con Fai una domanda assurda è il terzo racconto ed era del 1953, e non poteva mancare, visto che evidentemente la scelta è caduta sugli autori che a me piacciono di più, il Fritz Leiber di Più tardi di quanto pensi, Later than you think nella versione originale del 1950, è il più cronologicamente anziano dei racconti. Leiber cambia registro, non è particolarmente ironico, quanto piuttosto, come dire, capace con delle frasi anche che somigliano a delle pennellate impressionistiche. Ecco, questa forse è l'immagine che mi viene più facile, no? Cioè, lui riesce a ricostruire con piccoli dettagli delle ambientazioni fantastiche estremamente interessanti. Il suo romanzo più famoso, che credo, anzi sono certo di aver già citato e di cui devo aver già parlato, fantascientifica, è Il grande tempo. Sì. Un'altra cosa molto interessante è la sua serie di fantasy del Gray Mauser e di Fafford. Questo racconto è un racconto che pone delle domande fondamentali. Siamo soli nell'universo? Ci sono altre intelligenze con le quali incontrarci? E la risposta è stupefacente, quindi veramente la pena di scoprire la sorpresa che c'è dietro queste domande. Questi erano i quattro racconti che sono stati pubblicati e che quindi trovate, quindi i nostri ascoltatori possono trovare senza la necessità di ricevere l'ebook e quindi di essere abbonati alla rivista, li trovano online sul sito della rivista Inutile. Il quinto racconto invece è stato appunto inserito in questo ebook, non è quindi disponibile sul sito e di conseguenza, diciamo così,
lo spoileriamo.
È un no, diciamo di che cos'è, per far venire l'appetito, perché sicuramente vale la pena di spingere, no, a cercarlo, se no nella sua versione originale, e anche di un autore che abbiamo invece discusso veramente da pochissimo su Fantascientificast, perché è il James Blish, che è uno degli autori che è stato da me citato ben due volte per il suo Guerra al Grande Nulla, l'ultima volta nella prima parte, e qui facciamo invece il cliffhanger per una prossima puntata, penso ormai nel 2017, di Fantascientificast, la prima parte della carrellata su religione e fantascienza. In questo caso James Blish in realtà mette, questo è un racconto del 1955, si intitola La scommessa, ed è particolarmente interessante perché pone una domanda sulla natura della realtà, e di conseguenza è uno di quei racconti, forse potremmo dire alla Philip Dick, no? Di quelli che cominciano con delle ambientazioni anche fantascientifiche, ma comunque che sembrano tutto sommato un'evoluzione naturale del nostro normale modo di percepire le cose, e che poi c'è un crescendo di avvenimenti surreali che interrogano su quale sia l'effettivo posizionamento spazio-temporale della storia, cosa sta succedendo, se l'universo è quello in cui viviamo anche noi o un universo diverso, fantastico, e insomma è una di quelle, è il racconto anche più lungo di tutti, probabilmente anche per questo nella scelta poi delle traduzioni, perché veramente questa operazione editoriale di agosto è stata fatta veramente in pochissimo tempo, quindi è stato probabilmente anche questo il motivo per il quale è rimasto, diciamo, nella coda di produzione ed è poi stato inserito nell'ebook. Insomma, cinque racconti del periodo degli anni d'oro, inediti, perché sono stati appunto tratti da sito di Project Gutenberg e tradotti in maniera originale per questa specifica edizione. Una bella strenna natalizia che è stata fatta a me, che mi faceva piacere condividere con tutti i nostri ascoltatori.
Ma poi soprattutto supportiamo i ragazzi di Inutile.
E supportiamo una bella avventura editoriale, perché dobbiamo dire che ormai in Italia c'è ben poco da questo punto di vista, per cui vale veramente la pena, secondo me, di prestarci un po' di attenzione. E dove uno, d'altro canto abbiamo parlato di abbonamento, ma sono 10 euro l'anno, quindi è veramente,
sì, mamma mia,
si tratta di una cifra davvero simbolica, che fa vedere con chiarezza che si tratta solo di un contributo spese, evidentemente, per questa avventura.
Poi loro sono belli e simpatici.
Motivata, sì, dalla passione, come avviene a noi, con noi per Fantascientificast.
Tra l'altro, dato che è Natale, l'abbonamento si può regalare anche a qualcun altro. C'è proprio una delle cose specifiche, è regala un abbonamento per un anno a un tuo amico.
Questa è veramente una bella idea.
Sì. Sono sempre 10 euro l'anno o 24 con anche effemeridi stampato per tutti i numeri annuali
che però, Claudio, che vi arriva a casa. Sono due cose separate, esatto, cioè sono due cose indipendenti, giusto?
Sono indipendenti ma collegate, cioè nel senso collegate, è tutto una grande famiglia di edizioni.
E possiamo anche dire, come spoiler, che c'è una mezza promessa idea di fare una seconda puntata, diciamo una seconda raccolta per l'estate prossima di fantascienza.
Dai, che bello.
Non c'è un contratto neanche di tipo morale, però c'è una mezza promessa, diciamo, tra di noi.
Mentre invece consentitemi, dato che siamo come dire, in periodo prenatalizio, in fase di strenne, dopo quella ovviamente prestigiosa del prof.
A furia di ripetere che siamo sotto il periodo natalizio, mi state mettendo l'ansia.
Ecco, è vero. Io sentivo il strusciare la renna poco fa vicino al vetro.
Il dindon con le campane. No, che praticamente allora da oggi, nel senso da metà dicembre, è disponibile all'ordine, per cui praticamente se scrivete ve la... è disponibile il primo numero di Andromeda. Andromeda praticamente è un nuovo progetto editoriale curato da Alessandro Iasci, ed è, per intenderci, edito dalla casa editrice Aileus Editrice, e fra parentesi Fantascientificast è partner di questa iniziativa editoriale. È una bella rivista, nel senso che parliamo di una rivista di 240 pagine, che suddivisa in due parti, perché c'è una prima parte prettamente divulgativa e poi una parte di racconti di autori italiani del calibro di Dario Tonani, Maiko Morellini, per cui parliamo anche di Alessandro Forlani, Silvia Treves. Per cui parliamo anche di autori di un certo calibro. È già ordinabile, per cui se lo ordinate adesso penso che vi arriva giusto giusto per Natale, insieme ovviamente all'ebook di Inutile curato dal prof.
Insomma, ma Andromeda era una testata già esistente, vero?
No.
Ma è un nome che mi ricorda una... se allora, c'era una rivista che si chiamava Andromeda che poi ha chiuso, o è proprio un...
sai che mi fai una domanda a cui non so. Io penso che sia, da quanto so io, un'edizione completamente nuova. Si basa ovviamente sul blog di Andromeda, praticamente, che è un blog di fantascienza con cui abbiamo anche un rapporto ormai da un anno a questa parte, però è totalmente nuova. Più che altro è interessante proprio il formato, caspita, anche perché 240 pagine, insomma, è stato un grosso sforzo editoriale farlo.
Fantastico. Tra l'altro non abbiamo parlato di una cosa importante con le riviste, che è la copertina. Devo dire che sia la copertina dell'ebook di cui abbiamo parlato, inediti dall'epoca d'oro, che questa di Andromeda che sto guardando adesso in diretta, come mentre tu la nominavi, no? Meraviglie della rete, l'ho subito beccata, e devo dire che sono bellissime. Sono bellissime tutte e due. E questa di Andromeda è molto simpatica.
Sì, è fatta da... aspetta, te lo dico subito, da Sergio Giardo, che tra l'altro è un fumettista della Bonelli, per cui non...
ecco, si vedeva il tratto.
Il tratto è quello. Per ordinarla vi consiglio di andare sul sito di Andromeda, che è andromedasf.altervista.org. Vedete, a lato c'è un bannerone con proprio la copertina di Andromeda. Cliccando sopra ci sono tutte le istruzioni per poterlo ordinare. C'è anche il contenuto del primo numero, cioè l'indice del primo numero.
Perfetto.
Poi per sicurezza mettiamo il link sia di questo che di Inutile nelle puntate, nelle note della puntata.
Ovvio, così almeno anche i nostri avranno, come dire, non potranno avere la giustificazione, ma non sono riuscito a trovarla su internet. Vediamo, esatto. C'è il link, così vanno via subito. Ok, direi che per queste puntate è tutto, a meno che non c'è...
No, volevo appunto solo dire molto bene, penso che abbiamo fatto due bei regali ed è l'occasione appunto per rinnovare a tutti gli auguri sia del Natale che si avvicina e anche della fine del 2016 e un 2017 fantascientificastissimo.
Sì, anche perché secondo me le prospettive dal punto di vista fantascientifico per l'anno prossimo ci sono, speriamo che le mantengano.
Migliora, più del PIL di sicuro.
Ecco. Speriamo. Va bene, dal ponte di comando di Fantascientifica. Ovviamente, Matteo, i contatti.
Hai contatti? Tu speri nella mia memoria? Stai scherzando?
Dai, ce la puoi fare.
Chi sta dentro?
Ce la puoi fare.
Infatti l'ho fatto apposta, te l'ho dato a tradimento.
Dai, sono sempre i soliti, ci trovano su Twitter a @fantascicast, ci trovano su Facebook cercando Fantascientificast, ci possono scrivere a redazione @fantascientificast.it, ovviamente c'è il sito che è fantascientificast.it e per sicurezza trovano tutto anche su QWERTY.it. Poi le puntate le trovano anche su Spreaker e su iTunes, dove invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes in modo da essere trovati più facilmente.
5 okay. Blaster in questo caso.
5 blaster, 5 ebook, 5 racconti brevi anche, se vogliono.
Giusto.
Il 5 è il nostro numero ricorrente.
Esatto.
Non dimentichiamoci che ho 5 figli.
Ecco.
Vedi?
Con la simbologia impera.
Eh sì.
Dal ponte di comando di Fantascientificast vi saluto Omar Serafini,
Claudio Serena
e Matteo Mantovanelli.
E il vostro Silent Prof.
Ciao. Ciao.
A presto.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.